Enedis.
Bonne nouvelle, les Boppers. La grande alerte vient d'être annulée. Il se trouve qu'à l'origine, les renseignements étaient faux. Oui, on nous a menti. Nous nous en excusons auprès d'elle. Et c'est à l'intention de cette bande que nous allons passer cette chanson.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Pietre che rotolano a Matera e da domani a Perugia rotoleranno teste.
Almeno speriamo per una volta.
Che cattivi. Questo che è Bar Traum Fabrik, la puntata numero 22 della seconda edizione.
E poi mi viene in mente la battaglia dei sassi.
Saremmo
dovuti essere avvantaggiati in questa di sfida.
Grande, se no c'era.
Se no c'era quel gelo.
C'era
stato un momento di gelo tremendo.
C'era gelo. Cespuglio rotolante.
Dicevamo, puntata numero 22, seconda stagione di Bar Traum Fabrik. La trasmissione che cita se stessa e che ha una musica in sottofondo fantastica. Nel paese dove tutti sono bravissimi a correre incontro a soccorrere il vincitore. Ma se voi siete al cinema, non c'è bisogno che correte per andare a prendere il vostro posto. Basta che chiamate noi, anzi chiamate Air Director.
Assolutamente.
Pronto?
Chi c'è? Chi c'è? Chi parla? Allora, dopo queste introduzioni che diventano sempre più criptiche da parte
comunque,
del nostro Smith.
L'emozione di tornare in diretta la state vivendo.
Cavoli, è vero.
Eravamo
è
in diretta anche la settimana scorsa.
No, è la prima volta.
Al venerdì, volevi dire.
Dai, ha voluto svelare. In realtà noi siamo sempre andati in differita. Oggi per la prima volta è bravo.
Finalmente.
Senti,
no, sempre andati in differita non lo dire, perché sennò sembra che siamo andati in differita sempre in eterno.
Sempre per sempre. Ma siamo abbiamo le prove. Differita. Abbiamo il venerdì.
Venerdì alle 20, dalle 20 alle 21.30 c'è Bar Traum Fabrik. Sempre
solo
in
per
diretta.
Un motivo, solo per un motivo: per telefonare ad Air Director.
Assolutamente.
Chiamatela.
Allora, venite a trovarci sulla pagina Facebook, perché noi posteremo tutti i trailer dei film dei quali parleremo. E ora ci dirà il nostro Lupus quali sono. Ma non solo, e anche su Twitter, perché dietro l'hashtag Bar Traum Fabrik trovate foto, indiscrezioni, tutto ciò che saremo lieti di regalarvi. Sì, e poi ovviamente potete mandarci delle email, gradiremo anche commenti sulla rottura delle sedie da parte di Laszlo. Ci sono i bookmaker che hanno dato le quote. In realtà la terza sedia rotta in questa puntata la danno praticamente 1-2,
sì,
no, quasi sicuro.
Sto aspettando infatti che si chiudano le puntate, poi deciderò chi cosa fare.
Attenzione a parlare di scommesse in
comunque oggi
giorni.
Sono andato
attenzione
oggi sono andato dalla nutrizionista.
È vero, ah. Non c'ho sti cazzi caricato sul deck, ma no, consideralo detto.
E ha rotto la sedia.
Lo dico per le sedie, lo dico per le sedie.
Bene, comunque,
altissimo livello.
Al di là delle diete di Laszlo, parleremo di Un milione di modi per morire nel West, il nuovo film di Seth MacFarlane, quello di Griffin, quello di
ottimo
Ted,
film.
Di Tutto può cambiare, film con Keira Knightley e Mark Ruffalo, ma non dire già tutto, sennò chiudono, no?
La puntata durerà 5 minuti.
Parliamo di Joe di David Gordon Green, uscito l'anno scorso a Venezia, che abbiamo visto l'anno scorso a Venezia, uscito anche al cinema ieri, e del Festival di Roma avremo un collegamento, non vi svelo con chi, ma con un elemento importante della social life romana.
Fondamentale.
Fondamentale. E avremo un collegamento con un giovane videomaker con molte produzioni al suo attivo. Nel frattempo abbiamo con noi Simone Rossi, stranamente,
scusate,
ormai sempre presente.
Vabbè,
e un grande... E un grande ritorno Daniele Pampanelli, che vedo però senza... Ah no, ce l'ha lo sketchbook.
Posso fare un omaggio a Pampanelli?
Sì, breve.
È tornato Pampanelli questa sera tutti a vedere il film di Lucas Modison, We Are The Best, al cinema Metropolis di Umbertide.
Esatto.
Alle 9
per schermi tutti.
Scusate, mentre scopriremo il collegamento tra i due.
Non ho capito il collegamento.
Neanche io, ma non ti chiedo.
Perché c'hai una cresta punk meravigliosa.
Bene, Smith, il box office, prego.
Alziamo il livello,
della
citazione. Allora, le classifiche di ieri sera vede in testa due nuove uscite: E fuori nevica di Vincenzo Salemme, Non vedevamo l'ora, con 207.000 euro, seguito da molto lontano dai 97.000 euro di Il giovane favoloso di Mario Martone. Al terzo posto The Equalizer, che è secondo nella classifica degli incassi totali con circa 1 milione di euro. Mentre lo segue di poco in entrambe le classifiche Maze Runner. Tutto può cambiare di John Carney con un Mark Ruffalo alla milionesima interpretazione.
Un po' affaticato sulla pronuncia.
Mark Ruffalo.
Dai ragazzi che li distruggiamo!
Di cui parleremo stasera, di Tutto può cambiare, si piazza appena uscito al quinto posto con circa 200 euro di media schermo.
Spieghiamo la media schermo.
No, non la spieghiamo. Invece facciamoci spiegare.
Facciamoci spiegare che cos'è il cinema da Simone Rossi.
Ci vuole una musichetta un po' d'ambiente.
Dovrebbe rimettere me li rompe i coglioni. Allora, mentre io ti trovo la musichetta, di che cosa ci racconti questa sera?
Parliamo del giovane favoloso.
Che hai già visto?
Che abbiamo visto ieri sera proprio. In sala c'erano sessantenni e ragazzi del liceo, quindi è stata una bella visione. Quasi piena, okay. Alle 19 poi, okay. Attenzione. Okay. E, Il giovane favoloso è il nuovo film di Mario Martone ed è un film che Mario Martone aveva pensato già da tempo. Se non è un caso appunto che avesse già portato a teatro le operette morali di Leopardi nel 2011. Quindi insomma è un corteggiamento che parte da lontano. E se vogliamo il film in qualche modo è una continuazione delle operette morali. Perché? Perché è la biografia di appunto Giacomo Leopardi ed è una biografia che racconta il suo rapporto non solo con le persone intorno a sé, non solo con la sua poesia, ma anche con la natura, che era poi la base portante delle operette morali stesse. Il film era un film molto difficile fin dall'inizio. Molti quando hanno saputo che qualcuno si era permesso di fare un film su Giacomo Leopardi, hanno storto la bocca, hanno detto sarà il solito film sulla sofferenza fisica del poeta malinconico, disperato, sai che noia. In realtà è un film, mi permetto di dire, molto bello e molto difficile. Un film che cresce, è come se, io ho avuto la sensazione che il regista si sia approcciato alla figura enorme di questo poeta con un po' di timore, e la prima parte forse paga questo, insomma, la parte, il film ovviamente si svolge, abbraccia tutta la vita breve del poeta, quindi parte da Recanati, si sposta poi a Firenze, breve parentesi a Roma per finire a Napoli, alle pendici del Vesuvio, dove appunto morirà Leopardi. Dicevo della prima parte del film, che è quella della formazione culturale e dell'esplosione poetica di Leopardi, ma è anche quella più immobile, un po' perché Recanati rappresenta questo, un po' perché forse per raccontare l'immobilità di Leopardi si è scelta appunto una visione un po' ferma, che in qualche modo lascia il tempo che trova. Il film invece cresce successivamente, come se Martone si liberasse del peso di raccontare un poeta così enorme, e secondo me esplode nella bellezza nella parte finale, cioè quella girata a Napoli, dove veramente il rapporto appunto tra Leopardi e la natura, che lui odia e che pure corteggia, che l'ha reso così infelicemente costretto ad essere diverso rispetto agli altri per il fisico che porta, ma anche per i suoi pensieri malinconici,
la fregna
appunto,
soprattutto per quella, io credo.
Io vorrei prendere due secondi per dare un vaffanculo retroattivo di 30 anni per un insegnante che alle scuole medie fece due battute decisamente fuori luogo su Leopardi, e il mio gruppo di amici è rimasto sconvolto e non ha studiato Leopardi per 10 anni.
Qual erano queste
battute? Adesso non mi ricordo, però mi ricordo che ci fece due considerazioni e noi tutti dicemmo: cioè, Leopardi è un mostro, non lo studieremo mai.
E invece il film di Maratone riabilita.
Io prima che tu riprenda, volevo dire: Dio perdona Smith, no? A 30 anni di distanza, ma ammazza.
Porta il nome di una pistola, non
Smith non a casa.
Chissà, Wesson.
È un piatto che va consumato molto freddo.
È una birra che va consumata fredda.
Grande.
Però ciò che dice Smith, insomma,
sei stato rapito dai giovane Leopardi che mangia gelati a Napoli.
Che devo dire, riallacciandomi a ciò che ha detto Smith, è vero, insomma, uno a scuola impara Leopardi, sembra che stia parlando di un rimbambito vecchio gobbo che piange su se stesso. In realtà Martone tira fuori e ci fa vedere delle cose di Leopardi che forse i ragazzi che studiano non hanno colto, cioè la visionarietà, la sua rivoluzionarietà e anche la sua incredibile ironia, che è presente in tutto il film, sia con le opere da lui scritte che lui stesso decanta, sia con le cose che dice. Quindi,
al netto di questa tua interpretazione molto intensa e passionale, affettuosa nei confronti di Leopardi e di Martone, ma il film, come lo giudichi?
Il film complessivamente è un film riuscito non del tutto, è un po' squilibrato, ma per il tema trattato credo che fosse un rischio calcolato. Martone è molto teatrale in certe parti, come nella sua natura, insomma.
Visivamente sciatto.
Visivamente non è sciatto, in realtà non credo che lo sia. In realtà
limitato,
a volte
indugiare sulla siepe in maniera didascalica.
Tu Daslo, l'hai rielaborato il tuo giudizio, no, perché io, a Venezia ricordo che dicesti è un gran film, un gran bel film.
No, non ho detto che era un gran film. Guardate da poco le clip
sulla fotografia, e ti do ragione, sulla fotografia avevi detto che non valeva granché, che era la televisiva. Però
apprezzo moltissimo come ha fatto lui l'opera di raccontarci un Leopardi diverso da come l'opinione pubblica, i professori soprattutto, ce l'hanno sempre.
Assolutamente, però ti dico che anche visivamente in parte hai ragione. La prima parte, quella di Recanati, sembra più una fiction.
Molto.
E in questo io sono rimasto un po' perplesso. Nel momento in cui lui esce da Recanati, forse ripeto, perché proprio acquista sicurezza la mano di Martone, il film in qualche modo decolla. E decolla soprattutto nelle parti in cui Leopardi di fatto è solo con questa cavolo di natura, cioè quando lui è ripreso, non so, a distanza con questo fiume che scorre sotto di lui. Queste parti in realtà sono molto belle. È discutibile forse far recitare Elio Germano le poesie e riprenderlo, insomma, in primo piano.
Un po' didascalico.
Esatto, da quel punto di vista è un grande rischio.
Però complessivamente il film non è molto didascalico, poteva esserlo molto di più. Io mi aspettavo molto di più. Invece.
Assolutamente, io lo promuovo.
Stiamo parlando di un grande autore, cioè nel senso Martone è un grandissimo.
No, pensavo Leopardi.
No. È un grandissimo regista, io su questo
assolutamente
forse
sì.
Sono rimasto un po' deluso perché mi aspettavo un'opera travolgente, emozionante.
Io chiudo dicendo che secondo me è un film che va assolutamente visto. Non è un film perfetto, è un film difficilissimo da fare, perché raccontare la storia di un poeta come Leopardi è difficilissimo. E dico che però poi i gusti cambiano, perché relativamente al discorso delle poesie che abbiamo appena fatto, del fatto che lui le decanti, insomma, a me mi ha disturbato un po', mi sembrava didascalico. Accanto a me c'erano persone che recitavano la poesia insieme a Elio Germano, e questo forse ha un significato. E poi ecco
Icona Pop, Leopardi Icona Pop.
Straordinaria la scena dell'inquisizione, l'interrogatorio è
quella è fantastica, bravissimo che l'hai colta, cioè che ci fa vedere, Martone ci fa vedere come vorrebbe reagire Leopardi fisicamente
la mente.
E come reagisce.
Ma infatti la cosa migliore di questo film è quando si apre allo spazio dell'immaginario, cioè nel senso quando costruisce l'immaginario della mente leopardiana, quando
tant'è che
l'immagine supera la realtà, la parola.
Infatti la parte napoletana è migliore anche per questo, perché è più onirica.
Libera,
assolutamente.
Infatti ma è assolutamente.
Chiudo dicendo l'ultimissima cosa, e cioè che è un film che va apprezzato anche perché non ha indugiato sui difetti fisici dell'autore, come si sarebbe potuto fare. E a un certo punto Martone fa dire a Leopardi: non attribuite al mio stato quello che dovete attribuire al mio intelletto.
Bravissimo Rossi.
Grande. E a questo punto, da Recanati, da Porto Recanati, andiamo nell'West con una canzoncina brevissima, perché tra poco parliamo del film di Seth MacFarlane. E quindi fuori i lazzi e parliamo.
You men who long for love, you mustn't all despair. There's a secret you should know. To
capture the hearts of the fair. You may not have the looks, you may not have the dash, but you'll win yourself a girl if you've only got a mustache. A mustache, a mustache, if you've only got a mustache. You may be common folk without a hint of pride, but you needn't be a king to make any maiden a bride. You may not have the name, you may not have the cash, but you'll make that girl your own if you've only got a mustache. A mustache, a mustache, if you've only got a mustache. You may be big and fat, or uglier than sin, all the ladies shut you out, you're wondering how to get in. Well, here is my advice for how to make a splash. You can have your pick of gals if you've only got a mustache. A mustache, a mustache, if you've only got a mustache. A mustache, a mustache, a mustache. Big mustache, thick mustache, my mustache, your mustache. Say the word mustache.
A mustache, a mustache.
Now we both have said mustache. A mustache, a mustache, if you've only got a mustache.
Bar Traumfabrik.
Anch'io voglio i miei mustacci. Li voglio anch'io, ma sono molto costosi, poi ho scoperto. Lo
sì,
sapevi,
pare di sì, pare di sì, da questo film.
Diciamo che i mustacci, al tempo del West, almeno nel West di Seth MacFarlane, erano un qualcosa di molto elitario, di molto particolare.
Ti vedrei bene con un bel paio di mustacci.
Un mustaccissimo.
Roscio, bene.
Post-mustaccissimo. Allora, entriamo nel West e devo dire che questo film ci porta nel miglior West. Un inizio, i titoli di testa, con questi spazi meravigliosi che sono quelli della Little Valley, eccetera, 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 visti, rivisti, 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 ritornano al cinema dopo tanti anni e sembrano ancora quelli di John Ford, e sembrano ancora quelli di Ombre Rosse,
sembrano
qualcosa di immutato e di dimenticato dal cinema, purtroppo.
Un po' più ripulito, un po' più rileccato.
Ovviamente, però se ci fossimo dimenticati, cioè li vedevamo in bianco e nero, perché poi c'è stata l'ondata dello spaghetti western che ci ha portato su altri scenari, ci siamo ritornati e abbiamo ritrovato quelle valli incantate dove vivere, però era molto difficile.
Io non sono, sì, infatti, ora diremo perché, io non sono un grande appassionato, un grande, più che altro un grande conoscitore di film western, ma si dice, insomma, chi ne capisce dice che in questo film, in effetti, a Seth MacFarlane, che è l'autore, per chi non lo sapesse, dei Griffin, di American Dad e del film Ted, che è uscito di recente, io non ho visto, dicevano molto divertente.
Sì, sì, confermo.
Dicono che comunque
filologico,
cioè questo West l'abbia inquadrato molto bene. Il film in realtà racconta la storia in Arizona nel 1882 di un allevatore di pecore di scarso successo di nome Albert, interpretato dallo stesso Seth MacFarlane, che odia il West e questa è la vita difficile e rischiosa alla quale sottopone i suoi coloni. Diciamo che poi ci sono, fa un duello, fa una figura da codardo in un duello e viene lasciato dalla ragazza, e questo apre, dà il via a una serie di eventi con l'arrivo di un personaggio misterioso.
Ricorda un po' il peggior film sul West che ho mai visto.
E quale sarebbe?
Il mio West di Veronesi. Ve lo ricordate?
No.
Rossi, tu l'hai visto?
No, non l'ho visto perché mi hanno detto che era troppo brutto.
Cioè, ma
il mio West non era di Pieraccioni.
No, con Pieraccioni. Cioè, Pieraccioni era il Seth MacFarlane, per farti capire.
Io mi sono lasciato.
Cioè, lo spiato di turno, innamorato della.
Lo ricorda, spero, come trama.
No, come trama. Però qui, per fortuna, c'è una redenzione. Ci restituiscono un western comico. Finalmente di grandissimo livello.
Io avevo letto che in qualche modo si rifaceva Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco.
Un po' sì, vagamente. Diciamo, adesso non vogliamo scomodare, non siamo ai livelli di Mel Brooks, però c'è, per chi conosce, io non sono neanche un appassionato dei Griffin, non mi fa particolarmente ridere, mi fa molto più ridere American Dad, l'altra serie sua.
Sicuramente d'accordo.
Rigorosamente in lingua originale, anche quelle, anche il film devo dire che l'ho visto in lingua originale, infatti ho molta, tu l'hai visto,
sì,
in italiano,
sì,
l'altro,
no,
c'è Pino Insegno,
non lo sappiamo, io
posso
temo a tutti, diciamo che temo in questi casi, temo molto il ridoppiaggio, perché come nei film del Frat Pack, cioè ovviamente. Ci sono delle cose che perdono molto in lingua originale, io l'ho visto in inglese, devo dire che fa
ridere tanto, sempre che voi siete persone che apprezzano l'umorismo pecoreccio, che siano rimaste un po' da terza media, con quel senso di umorismo da terza media, però in realtà c'è una volgarità clamorosa che è talmente oltre che fa un doppio carpiato e non è neanche, cioè non è, io trovo molto più volgare per esempio un film di Vincenzo Salemme, roba di quel genere, cioè qui si parla,
c'è volgarità,
formalmente,
sì,
formalmente
è una volgarità che non disturba,
è una volgarità che non disturba. A me almeno, ecco, dicevo,
è quella che una volta si chiamava la comicità trash, non so,
sì,
però,
sì,
però,
sì,
però
è una anche colta, se vogliamo,
bisogna saperla fare, perché la scoreggia del cinepanettone è una scoreggia fine a se stessa, diciamo,
la scoreggia dei minatori funziona,
l'attacco di dissenteria dello sfidato, la scoreggia dei minatori funziona
all'interno di un monologo divertentissimo, forse il più divertente del film, quello in cui appunto il protagonista ci elenca
i modi di morire
nel West,
i rischi.
Ma ce ne sono alcuni assolutamente straordinari, non li sveleremo,
perché
sono
tutte
delle sorprese, si muore continuamente e si ride di questa
non
morte.
Non so se siete d'accordo che il film funziona proprio soprattutto in quelle parti che sono un po' da fumetto,
questo è vero.
Comunque è un film di vendetta, non solo di vendetta per quanto riguarda la storia del cinema, di risoluzione, diciamo di redenzione, di rivalutazione, forse vendetta non è la parola giusta, degli sfigati, ma anche per quanto riguarda il cinema, perché appunto il film si prende una piccola vendetta, una sua così rivalsa,
rivincita,
la parola giusta era rivincita, grazie Daniele,
sei entrato in tempo,
sei qui per questo,
ho rischiato il jab
rivincita su un certo film western, un certo genere western che era un po' trasceso negli ultimi anni, ma si prende una rivincita il personaggio sulla sua condizione esistenziale, si prende una rivincita la vita sulla morte, si prende una rivincita un po' tutto, è un film sulla rivincita.
La cosa estremamente divertente è il periodo storico visto con gli occhi moderni, insomma con gli occhi di oggi, cioè il fatto che ogni cosa lui analizza con gli occhi di uno di un nostro contemporaneo, gli incredibili pericoli, i livelli di rischio che c'erano all'epoca, cioè il medico che è più pericoloso
della malattia,
perché la scienza medica non è
un Clint Leatherwood,
cioè Liam Neeson ottimo, una Charlize Theron,
sì, no, Clint Leatherwood ovviamente ricorda Clint
Leatherwood. Ricorda
Clint Eastwood in qualche modo.
Rifacendosi al discorso delle malattie, lui a un certo punto dice una delle battute più belle, dice che è affetto dal morbo di Parkinson, la sua ormai ex ragazza gli chiede che cos'è, lui dice è solo un modo misterioso che usa Dio per dimostrarci il suo amore,
fa riferimento al morbo di Parkinson. Poi c'è anche questo scherzo sui nerd, no, perché c'è autoironia eccetera, e poi ci sono un paio di citazioni clamorose che non possiamo svelare, una delle due in America è stata messa nel trailer, un colpo veramente bassissimo, sono due cose di quelle nerdgasm,
legano a delle nostre puntate
Il
consiglio di non alzarsi alla fine della fine dei titoli
di coda,
mai farla,
un'altra rivincita anche lì, c'è una piccola vendetta,
quella è una cosa più divertente,
questo lo possiamo dire, quella sparatoria fatta, no, uno va a giocare alle paperelle oggi ai baracconi e spara le paperelle ai conigli, ai gatti, cioè quello che sia, lì nel West sparavano ai neri,
al più indifeso.
Sì, vabbè, questo probabilmente l'ha inventato McFarlane
nei campi di cotone.
Però insomma è tutto molto divertente, è un film che a me, almeno nella versione originale, quindi non vi magari voi andate al cinema e vedete una puttanata tremenda, aspettiamo notizie da chi l'ha visto in italiano.
L'hai visto in italiano? E a me mi è piaciuto,
regge, perfetto, allora andatelo a vedere perché fa ridere, io ho riso come nei migliori film del Frat Pack.
È un film per palati raffinati.
Detto questo, Air Director, agevoliamo una canzoncina perché
in italiano
è tempo.
Che in italiano a regge.
Scusa, ma la battuta sulla nave?
No, ma vabbè, Sara si è
tirato il fiore.
Il
fiore.
Anale è una?
È un diminutivo. No, quello anello è un diminutivo, ma lasciamo perdere. Sara Silverman fa morire da
per le 5 e un quarto siamo qua.
Io per evitare che spoilerate tutto il film, visto che abbiamo consigliato di andarla a vedere ai nostri ascoltatori, facciamogli assaggiare un altro po' di questa colonna sonora che effettivamente ci sta proprio tutta con questo film. Quindi il pezzo omonimo di Alan Jackson, ovvero A Million Ways to Die. Vai Lupus, faccela sentire.
Se non vi piace, se non vi piace la musica, chiamate Air Direct.
Vai!
Cowboys and pioneers, Fumble in your eyes and ears, I've got the need to testify. Don't try to build your nest out in the open west, cause there's a million ways to die. 6 bullets in the gut are just a paper cut. Too many ways to quantify. They'll come cure a minor cough, cause there's a million ways to die.
A million ways to die.
It's 101 in the shade of the sun. If you fall asleep, you fry.
A million ways to die.
You can live like a saint, but there just really ain't no avoiding a million ways to die. Pox and bigger pox and deadly tomahawks, or God forbid you steal a pie. They'll blast you into shards for playing good at cards, cause there's a million ways to die. Out on the desert plains, it hardly ever rains, and you can hear coyotes cry. They'll eat you up and then they'll shit you out again, cause there's a million ways to die.
A million ways to die.
With a whoosh and a whack, there's a knife in your back, cause you got a fancy tie.
A million ways to die.
It's a kick in the pants, but you don't have a chance of escaping a million ways to die.
Grande. Grande.
Das zweite Mal Bar Traumfabrik.
Eccoci qua, rientrati al Bar Traumfabrik e
al bar del Traumfabrik
e siamo aumentati di numero ancora, perché a parte il nostro uomo sul confino che
buonasera
è arrivato,
a tutti,
ecco, e già si è messo a mangiare e trangugiare popcorn, abbiamo anche un ospite da lontano, ovvero, se ci senti, Lorenzo Vignolo, batti un colpo.
Eccomi qua,
ci
buonasera.
Sei? Da dove ci parli, Lorenzo?
Guarda, da Roma, torno dal festival adesso proprio per parlare con voi.
Ah, vedi, guarda.
Cosa ho visto?
Che hai visto?
No, guarda, non ho visto un film, ho visto un regista dal vivo che è Jean-Pierre Jeunet, che ha presentato il suo nuovo film, anche se poi è uscito un anno fa un po' ovunque, che sarebbe Lo straordinario viaggio di Spivet, è regista di Amélie, tanto per dire, ecco.
Sì, assolutamente. Vabbè, comunque noi ci aspettiamo belle cose da Roma. Allora, Lorenzo, noi abbiamo il piacere, enorme piacere di ospitare uno dei registi, diciamo, giovani registi, perché al di là di tutto sei più o meno nostro coetaneo, e che fondamentalmente si è fatto conoscere per un lungometraggio che, tra l'altro, se non sbaglio, è passato da poco tempo anche su Sky, vero? Sto parlando di Walker.
Sta passando su Sky da giugno e da una settimana su Comedy, Sky Comedy, quindi si può vedere.
Che è un film, tra l'altro, che consigliamo di vedere, perché chi non l'ha visto, Workers, pronti a tutto, è credo il terzo tuo lungometraggio, se non sbaglio. Terzo,
sì, è il mio terzo, anche i primi due sono un po' particolari, perché il primo era un road movie che si chiama 500, girato a sei mani, si dice film indipendente, ma la parola non è, diciamo, abusata stavolta, perché è stato frutto di una colletta di più di 80 persone, e lo girai nel 98, poi uscì nel 2001. Il secondo fu un film toscano col comico Massimo Ceccherini, dove venne chiamato una settimana prima dell'inizio delle riprese, perché il regista, insomma, si era un po' defilato,
si era dato alla fuga,
e quindi entrai in corsa, lessi su un pendolino, si chiamavano allora i treni veloci, la sceneggiatura, e una settimana ero su un set dove non conoscevo nessuno, insomma, però è stata l'occasione per portare a termine un film che stava per affondare.
Beh, ma penso comunque che siano anche quegli aneddoti classici un po' nel mondo del cinema, no? Perché effettivamente c'è sempre dietro, almeno soprattutto nei progetti meglio riusciti, qualche qualche cosa strana, qualche
movimento. È stata un'esperienza infatti incredibile per conto mio. Poi il ragionamento mio era: un chitarrista si può allenare con una chitarra, un regista non è che si può allenare chiamando 60 persone di troupe, ecco. Quindi quando, quando mi fu proposto il film, era un concerto, non mi ricordo, a Genova, e insomma ho detto di sì, e ho letto la sceneggiatura al volo, e poi sono stato diciamo preso di mira da tutti i capi reparti che mancavano due registi da qualche settimana. Però poi insomma è stata una bella esperienza, ecco.
Ma invece io volevo chiederti, dato che tu comunque sei partito da un luogo che non è propriamente cinematografico in senso assoluto, nel senso vieni da vicino Genova, vieni da Chiavari, tra l'altro
sì, ecco, dalla Vagna, più
un'occasione, forse
località che noi tutti amiamo.
A parte sì, vabbè, Smith se ne esce con queste battute abbastanza sottili, che no però giustamente, anzi è un'occasione in più per riportare attenzione un attimo sulla Liguria, su Genova e sui posti che sono stati colpiti recentemente purtroppo da problemi che per metà sono naturali, per metà no, ovviamente ormai abbiamo capito che è. Però ecco, volevo chiederti com'è stato partire per questa avventura, questa voglia di fare il regista, e poi arrivare oggi. Comunque tu hai avuto ottimi, anche al di là dei riscontri di tuoi colleghi, di critici, di registi che comunque ti considerano nella schiera di quelli più promettenti, diciamo. Ma poi hai anche un'attività talmente tanto frenetica, perché lavori, diciamo, tanto, che quindi mi viene da dire com'è stato arrivare fino a qui, che ovviamente uno si aspetta sempre che ci sia ancora oltre, però già ad oggi, insomma, nel 2014, Lorenzo, sei arrivato a risultati notevoli. Quindi in breve, com'è stato questa traversata del cinema italiano?
Diciamo che ogni tanto penso un po' al percorso, diciamo. Non è facile effettivamente fare 3 lungometraggi e più di 130 video prima dei 40 anni. E poi, se si pensa effettivamente che fino a 4 anni fa abitavo a Lavagna, perché io sono di Lavagna, anche se al tempo si nasceva a Chiavari, e sempre comunque al di là dell'Entella, del fiume Entella. E no, io sono, diciamo, una buona notizia per chi è appassionato di cinema e nel sangue pensa di essere un regista, di voler fare regista, perché sono partito da un piccolo centro senza crearmi un gruppo, diciamo, solo, diciamo, con tanto lavoro. Poi non sono neanche una persona che riesce a chiedere lavoro. Io per esempio ho fatto 130 video, ma non ho mai chiesto fammi lavorare. Cioè, mi è capitato che dopo due cortometraggi che avevo fatto con amici, il secondo del quale aveva vinto un po' premi in tutta Europa, e insomma i miei corti furono visti da un musicista, e da lì intrapresi anche la carriera di regista di video musicali. Però
credo sia Mao, giusto? Tu parli.
Era Mao, esattamente. Infatti, mentre stavo montando a Cinecittà il mio terzo cortometraggio, che era anche il primo in pellicola in 35 mm del 96, ero ospite a casa di una delle attrici per qualche settimana, che era insomma una classica casa dove ci sono tre o quattro coinquilini. Vi racconto questo aneddoto.
Tu hai, diciamo, Valeria, che venivi da
del campo dell'area torinese. Ogni tanto arrivava qualche musicista e uno mi diceva, per esempio, un paio mi dicevano: guarda, a settembre iniziamo con la nuova band musicale. Arriva Valeria e dice: ma il nome gliel'ho dato io, e che nome è? Subsonica, ti piace? Ma sì, potrebbe funzionare, no?
Già.
E da questi ci fu anche Mao, e ho iniziato a fare due video. Poi per il passaparola è successo che ne ho fatti tantissimi.
Guarda,
è così
anche... un po' si può, anche se uno va sulla tua pagina che è su Wikipedia, un po' capisce, no? Perché poi gli Scisma, poi gli Articolo 31, Poi c'è stato comunque ovviamente una sorta di, come dici tu, di passaparola, in crescendo, non in crescendo per il tipo di artisti, in crescendo nel senso che poi sono diventati sempre più densi, ne hai fatti veramente una marea. E senti, al di là di questo, che poi ovviamente i vari protagonisti sono veramente nomi che hanno fatto la storia comunque della musica italiana degli ultimi anni, e il fatto che abbiano scelto così tanti te significa che ovviamente la tua mano, il tuo occhio, il tuo stile piace. Se devi raccontarci in due parole un lavoro che hai fatto magari anche un po' datato, che ti è rimasto nel cuore per un motivo particolare, non è una domanda preparata, quindi potrei coglierti un po' in contropiede, però noi ci piace così, noi improvvisiamo, quindi
chiaro. Ah, guarda, in poche parole, diciamo, i miei video preferiti hanno almeno tre fattori. Il primo, quando hai diciamo il frutto di un incontro, che poi è la cosa più bella, incontrare musicisti, ti dà delle sensazioni, queste sensazioni ti scaturiscono delle immagini, butti giù l'idea, realizzi l'idea che volevi, ma forse ti viene anche qualcosa di più, perché l'armonia delle parti funziona perfettamente quella volta lì. E poi il terzo fattore è che magari va anche bene il video, quindi magari crea tendenza. E mi è capitato più volte, i primi video, tu hai citato gli Scisma, Rosemary Plexiglass è uno di questi video. Poi c'è stato per esempio un'estate fa dei Delta V, poi due anni dopo Z Reticole dei Meganoid.
Bravissimo, l'hai beccato, perché io ho scelto quello da mettere adesso in chiusura della tua intervista e soprattutto da condividere sul nostro Facebook, perché vabbè, un pezzo del 2003, quindi siamo andati a ripescare un po' indietro, ma che ancora tanti magari di quelli della nostra generazione ci hanno nel cuore, quindi siamo ancora più contenti e felici di averti avuto come ospite in questa puntata. E come dicevo prima, visto che qui al Bar Tranfabric si brinda, si beve, ci si diverte, quando passi da Perugia contiamo che verrai a trovarci.
Ma senz'altro.
Oh, ce l'hai detto in diretta, sei ormai registrato, quindi caro Lorenzo. E sì. Facci anche un saluto allora al Bar Tranfabric, così poi lanciamo il pezzo. Bar Tranfabric, facile, ce la fai, eh? Almeno ce lo registriamo e poi lo useremo in mezzo a...
Allora, da Lorenzo Vignolo un saluto al Tranfabric.
No, allora Bar
Tranfabric. Allora, da Lorenzo Vignolo un saluto al Bar Tranfabric. Ce l'ho quasi fatta.
E puoi lanciare il pezzo a sto punto.
L'ultima volta. Da Lorenzo Vignolo un saluto al Bar Tranfabric. Oh.
Grande. E poi puoi lanciare anche il tuo Z Reticoli.
Ok, Z Reticoli dei Meganoidi 2003.
Grande.
Ciao,
a presto.
Ciao, grazie.
Ciao.
E che si è visto, si è vista.
Presentare il nome della verità.
Bar Traumfabrik, die zweite Staffel.
Questo al solito è Bar Traumfabrik, che passa dai grandi e grandissimi registi di videoclip italiani a invece improvvisamente parlare di films internazionali. Per esempio, Tutto può cambiare, uscito 2 giorni fa, ieri per l'esattezza, di cui abbiamo parlato nel box office, che vado a recuperare per vedere quanti milioni di euro ha incassato. Non lo so, però ha incassato bene 200 euro di media schermo, insomma se l'è cavata,
se l'è cavicchiata.
Se l'è cavicchiata. Keira Knightley e Mark Ruffalo.
Come
Keira e Mark
con okay. 7K questo.
Ti sento convintissimo, però
assolutamente. Guarda, è la pronuncia che non ho mai capito.
Kieran Knightley.
Tanto c'è un cameo di Viggo Mortz, se non sbaglio.
No. Dico che non vado a vedere i film perché poi non riesco a pronunciare il nome di questa bellissima, bravissima
attrice.
Scusate, non vi parlate sopra, ragazzi. Ragazzi, sì, Keira Knightley è inglese e nel film interpreta un inglese.
E Mark Ruffalo. Ruffalo o Ruffalo, che noi lo abbiamo visto negli X-Men come Hulk e poi dopo però
X-Men ne vendicato.
È un grandissimo attore.
Sta facendo film uno dopo l'altro, da Normal Heart a tanti altri film che ci sono in circolazione, belli. Da attore bravo.
Molto bravo anche in questo film.
Sì, che se la cava sempre, ma che è proprio bravo, dà un'impronta ai film. È un attore che merita tanto. Ha 46 anni.
Prima che Lupus ci parli del film.
Io? Perché?
Introducilo tu. Vorrei ricordare alla signoria che due film americani abbiamo citato e in nessuno dei due c'è il doppiaggio di Pino Insegno, clamoroso.
È Napolitano.
Tra l'altro è il doppiatore ufficiale di Keira Knightley, se non sbaglio, quindi casualmente stavolta no.
Va bene, Keira Knightley interpreta una cantautrice, Greta, rimasta sola a New York dopo la rottura col ragazzo che è interpretato dal cantante dei
Maroon 5, Adam Levine,
che è un cantante un po' più affermato di lei. Lei scrive canzoni ma con poca convinzione.
Diciamo, scusa Lupus, che dal trailer che si vede si capisce abbastanza.
Sì, anche troppo, ne raccontano oltre i quarti.
Passa la voglia di andare a vedere il film.
Uno di quei trailer fastidiosi.
Perché tanto lo hai capito perfettamente.
Sì,
quindi lo metto su Facebook.
Mettilo su Facebook
così siamo fastidiosi.
Niente, incontra Dan, che è il personaggio di Mark Ruffalo, che è un produttore musicale, stato grande a suo tempo.
Un po' in declino, diciamo.
In declino, esatto. Con il vizio di bere, è stato un grande. E le propone di fare un album insieme. Ora, che ne pensate di questo film? Io dico soltanto che me lo aspettavo commediona sentimentale, mentre invece non lo è. I primi 20 minuti sembra il pippone classico, com'è? Mentre invece evolve diversamente.
Giusto.
Ma perché ha una fattura pregevole? Il regista di questo film, che si chiama John Kearney, credo.
Sì.
È un regista. Scusa? John Kearney. È un regista irlandese che era passato agli annali nel 2006 per un film piccolissimo, ma straordinario, che era Once. Che se non avete visto, vi dico di vederlo. Io non ricordo se il film ha vinto l'Oscar, però me lo ricordo che andò in finale per gli Oscar. Anzi, Oscar per la miglior canzone, che era Falling Slowly, e un Independent Spirit Award vinto per il miglior film straniero. Questo la dice lunga, perché? Perché la cifra di questo regista è raccontare in qualche modo i personaggi marginali e emarginati e raccontarli attraverso la musica, e anche in questo film riesce perfettamente. Avevo un po' di paura perché pensavo che, essendo volato oltreoceano, avendoci un cast di tutta insomma straordinario, pensavo che fosse caduto dove cadono molti registi.
Però posso dire, non avendo visto il film, Mark Ruffalo è per questi film, insomma, ha una sensibilità di recitazione incredibile che difficilmente sversa la commedia.
Però io parlo del regista, cioè nel senso, avevo paura che il regista fosse caduto.
Ma io dicevo appunto sul tuo dubbio riguardo gli attori. Adesso Keira Knightley
è decisamente inferiore,
è uno dei miei attori preferiti.
Però arriviamo agli attori, volevo chiudere la questione sul regista.
Vedevo un Laszlo molto preoccupato in questi giorni.
Era per questo. Però devo dire che lui non ha tradito il suo stile, perché ha continuato a girare come se stesse girando in Irlanda il suo primo film. Ha girato in maniera molto libera per le strade di New York con molta macchina a mano, immagini proprio quasi rubate, quasi stesse girando un documentario. Io non so quanto c'è di vero in queste vite che si intrecciano a New York attraverso la musica, nella possibilità che c'è questo open mic nei locali e di incontrare realmente un produttore. Forse tu, direttore, che ti intendi molto di più di musica, puoi darmi conferma o smentita, però devo dire che il film risulta molto reale, molto vero.
Guarda, io in breve volevo dirti che effettivamente una cosa che ho apprezzato molto di questo film è che, senza esagerare nel romanzarlo, hanno dato proprio valore a certi spunti, certe scommesse, certe sfide un po' impossibili, come quella che poi è raccontata, perché una delle cose più carine del film è il modo, l'idea del disco, che poi effettivamente, ovviamente, insomma, l'abbiamo detto, c'è questo produttore, le fa fare un disco, però glielo fa fare in maniera un po' differente, un po' particolare. Queste cose sono quelle che effettivamente nella storia della musica succedono, sono successe e succederanno sempre, speriamo. E il fatto che effettivamente sia raccontato con questa spontaneità, se vuoi, cioè sembra molto naturale, secondo me lo rende credibile come film e anche sicuramente piacevole, perché c'ha una sua originalità, nonostante il tema, forse raccontato come giustamente dici tu, Lupus, dal trailer sembra abbastanza scontato. L'ex ragazzo diventa famosissimo, quindi giustamente non la calcola più, e lei che poi a suo modo riesce comunque.
Beh, giustamente,
c'è di più, c'è molto di più.
Diciamo che alla fine è un po' prevedibile, anche, cioè, si capisce dove va a parare, certo, non sorprende, certo, più di tanto, però lo fa in una maniera piacevole, è un
sì, però fuori dai cliché.
Fuori,
perché
dai cliché,
abbastanza fuori dai cliché. Ti aspetti tutto,
sì,
il film,
sì, fuori che... da certi cliché, oh, sì, è vero.
C'è anche qui un processo di redenzione, perché attraverso questi incontri tutti trovano la loro collocazione nel mondo, ma il titolo stesso originale, Begin Again, tradotto con Tutto può cambiare, però comunque non è che trasforma completamente il senso. La cosa straordinaria, per riprendere il discorso che diceva, che stava facendo prima il compagno Daniele Campanella, è venuta naturale, scusate,
compagno di bar,
scusate se vi interrompo, ho degli update. Allora, il primo update mi arriva da Marco Della Torre, che era a Roma.
Svegliamo
sempre
noi,
speriamo,
Marco Della Torre
doveva collegarsi con noi per raccontarci la prima puntata di The Nick, che è il telefilm di Steven Soderbergh,
dedicato a Nick l'assessore.
No, però. E purtroppo mi scrive che ancora non è cominciato, è arrivato Clive Owen adesso, quindi probabilmente
ci perdiamo questo collegamento.
Però in compenso mi è arrivato un messaggio da Albertino, che ha sentito evidentemente il pezzo di Simone Rossi sul Giovane Favoloso, e mi scrive un paio di anagrammi sul titolo, quindi li buttiamo,
allora,
qui in mezzo.
Chiudiamo Martone e poi
li butto in mezzo. Dai, così è l'ultima ora.
Perché
purtroppo
tutto può cambiare, ragazzi.
Tutto può cambiare.
Poi Begin Again.
No, allora, anagrammi. Silenzio. Sono solo due. Anzi, chiede scusa per aver fatto poco. siccome per lui dice: il film della settimana per me è Il Giovane Favoloso di Martone. Ho anagrammato titolo del film più cognome del regista, quindi Il Giovane Favoloso più Martone. Per quelli a cui piacerà, il film ragiona e osa, voto 9. Per quelli che lo detesteranno, il film annoia, vero? Voto sega.
Bravo.
Clamoroso.
L'anagramma è una scienza esatta nelle mani di Albertini.
Esatto.
Posso dire un'altra cosa?
Torniamo a Kieran
Knightley. Mi dispiace moltissimo che manca Marco Della Torre, perché perde l'occasione anche stasera in settimana di
essere bussato da Lasi.
Però l'ho voluto fortemente.
Stasera sarebbe stata la sera del suo riscatto sociale.
È la chiusura del cerchio, perché c'è stata una litigata di redazione furente. Ieri, per avere Marco Della Torre ospite e inviato dal festival, perché lo volevo riabilitare. Ha perso anche questa occasione.
No, attenzione.
Ma è finita.
Però lo avremo la prossima settimana.
Non vale più.
Prossima settimana c'è il reportage.
Ritardo cronico.
Mi dispiace molto.
Guarda, pago un inviato dell'Ansa.
Marco è una persona straordinaria.
Un applauso per Marco Della Torre.
Bravo. La prossima settimana lo avremo, ci racconterà del film di Fincher, del film di Wim Wenders, di tutte
una morte magica.
Sentite, chiudiamo su Kira Knightley,
per ritornare al compagno Pampanelli, che appunto puntualizzava su Mark Ruffalo. Mark Ruffalo in questo film è assolutamente straordinario. Ma Keira Knightley, che a me non piace, cioè proprio non la sopporto. Se ce l'hai in un film, io ho odiato anche Cronenberg perché c'era Keira Knightley in un suo film. No, è la verità, non la sopporto. Con quella scucchia in mare, che si muove all'impazzata, c'ha una mimica facciale insopportabile.
Fermate l'altro.
Sai che tu sei uno mezzo matto.
In questo film lei canta, canta bene e recita discretamente. Forse il problema è il doppiaggio. Mi chiedo,
ma forse il problema
la frigna.
Non lo so, magari
se la doppia Pino Insegno, chiaramente c'è uno shock emotivo.
Posso dire un'ultima cosa su
prego,
Ruffalo?
Prego.
Vabbè, la Knightley no, però insomma, Ruffalo è veramente un attore incredibile. Cioè, lui è molto versato per la commedia. Adesso la maggioranza del pubblico l'avrà visto nell'interpretazione di Hulk, Blockbuster.
Ha fatto anche I ragazzi stanno bene, se non dico.
Ha fatto uno dei primi film, Conta su di me, film straordinario per interpretazioni.
Però aspetta, perché
di Laura Linney.
In Hulk lui interpreta il dottore.
Esattamente.
Beh, quindi la parte, beh, la parte sana, la parte
sana. Luferrigno credo sia morto.
Luferrigno, no, però, nel
senso che il personaggio di Hulk, se vogliamo, e sta in piedi adesso, piccola parentesi, nella fase in cui c'è
è vero, però no, ti volevo dire,
poi Hulk esplode in un universo a sé stante,
certo, però quando
posso dire, guarda,
gli rispondo
cosa.
Un attimo a questa piccola cosa, una
incazzato.
No, non mi incazzo, no ti dico, però se tu ci fai caso, quando è Hulk, quando è verde, la computer grafica è vagamente modellata sui tratti di Mark Ruffalo, cioè adesso fanno questo, per cui un po' riprendono, fanno anche motion capture.
Comunque,
per cui c'è
un
anche
attore a proposito di Mika, no assolutamente, guarda, è bellissimo, perché volevo proprio dire una cosa che riguardante la mimica facciale, attore che purtroppo è stato operato alla testa e quindi ha avuto un'emiparesi facciale per diversi anni, nonostante questo
non sapevo.
Sì, c'è avuto un tumore al cervello
Mark Ruffalo.
Sì. E nonostante questo ha sempre recitato e secondo me ne è stato tra virgolette avvantaggiato da questa cosa, perché c'è sempre quell'espressione un po' storta in tutti i film, che non è, cioè un'espressione storta che però è un'espressione realmente interessante.
È una compromissione del volto,
ti sta incartando, devo dire.
Secondo me è uno dei personaggi più sensibili
molto bravo,
per la commedia,
non so se il direttore vuole aggiungere due cose.
E allora guardatevi Normal Heart, se vi piace Mark Ruffalo,
c'è cioè la terra normale?
No,
forse
no,
era Normal Heart.
No, per capire.
Ma Conta su di me, che è uno dei primi film. Un film lento, ma meraviglioso.
Mi pare conosciuto la capacità di aver recitato bene anche in un film terribile come In The Cut. Non so se ve lo
ricordate. Molto bene.
L'ho rimosso in The Cut.
Molto bene.
Chi era il regista?
Comunque, a proposito di Cut, ragazzi,
c'era McGrian nudo.
Sì, no, ma
appunto, lui era credibile nonostante.
A proposito di Cut, Damo Centaio.
Mi ha chiamato in causa Laszlo. Allora ti faccio l'assist.
Scusa.
Una cosa carina, secondo me, di questo film è che un altro degli interpreti è appunto un cantante molto famoso, l'abbiamo detto prima, cantante appunto di Maroon 5, non è certo l'ultimo dei cantanti, e molti dei brani di questa soundtrack sono cantati in alcune situazioni da lui e in alcune situazioni da lei, da Keira Knightley, perché lei, almeno nella storia del film, è l'autrice di quei testi. E è molto carino notare come effettivamente vuoi un po' gli arrangiamenti, vuoi un po' lo stile, eccetera, eccetera, cambiano completamente. Ovviamente sto dicendo una cosa abbastanza banale, però secondo me, per chi si incuriosisce di quello che accade nel mondo della musica e cos'è la magia della musica, c'è anche questo. E uno di questi brani, questo no.
Tra l'altro, Adam Levine lanciato nel mondo del cinema.
Da Mark Ruffalo.
American Horror Story ha fatto una parte dove trombava e poi veniva massacrato nella seconda stagione. Molto bello.
Sarebbe stato peggio il contrario. Questo brano invece viene cantato in un modo un po' strano, senza un microfono,
con un iPhone.
Con un iPhone,
ma non con un iPhone usato come strumento di registrazione, semplicemente lo canta lei lasciando un messaggio in segreteria a Adam Levine. E quindi ci sentiamo
David
questo
Cole,
giusto?
Cosa?
Il personaggio di Adam Levine.
Sì, forse si chiama così.
Bene, ci sentiamo questo pezzettino delizioso come la sua interprete, Keira Knightley. Il pezzo si intitola Like a Fool. Buon ascolto.
We take a chance from time to time and put our necks out on the line. And you have broken every promise that we made, and I have loved you anyway. Took a fine time to leave me hanging out to dry. Understand now I'm grieving, so don't you waste my time. 'Cause you have taken all the wind out from my sails, and I have loved you just the same. We finally find this, then you're gone. Been chasing rainbows all alone. And you have cursed me when there's no one left to blame. And I have loved you just the same.
Traumfabrik.
Prima.
Joe, David Gordon Green. Allora, che cosa dire di questo film? L'abbiamo visto l'anno scorso a Venezia.
Sì, lancio l'anno.
Hanno preso in castagna. Io stavo andando a fumare una sigaretta.
Lo avete visto
con
l'anno
Nicolas
scorso
Cage.
E ve lo siete dimenticato.
No, è che quest'anno abbiamo visto un altro film di David Gordon Green, che è Mangalore.
Come no? Ah, cavolo, è vero, era di David Gordon.
Un film, come ha detto il mio amico.
Ma voi che ci andate a fare?
Il mio amico Ivanisevic ha detto: Goran. Questo film è arrivato in ritardo di 15 anni.
Sì, diciamo che non era. Aveva qualche piccolo pregio.
Era una
gheta, però non era.
Però
era
David Gordon Green è un personaggio molto interessante. È un regista terrone, nel senso che è del sud profondo degli Stati Uniti, perché credo sia nato in Arizona, cresciuto in Texas. Ora vive a New Orleans.
Forse è che quando è su Facebook hai visto appare la pagina del nome, sì. Lui c'ha 15 fan nel mondo.
Ecco appunto. No, sì. Però è un personaggio interessante perché è stato colui che ha portato al cinema un altro che io adoro tantissimo, che è Jeff Nichols, regista di Take Shelter, regista del meraviglioso Mad, uscito qualche settimana fa anche a Perugia, e l'ha portato al cinema con un film che si chiama Shotgun Stories, credo, vado a memoria. Un film pazzesco che, se non avete visto, vi consiglio di recuperare. Finita questa filippica su Jeff Nichols, che è veramente un grandissimo regista, torniamo a David Gordon Green, quasi coetanei, anche lui del profondo sud, l'abbiamo già detto, e si impantana in queste storie tipiche del sud statunitense.
Sì, qua siamo nel Texas rurale, insomma, e il film racconta la storia di questo Joe, che è Nicolas Cage, che è un ex detenuto misantropo eremita, perseguitato da un rivale che cerca di provocarlo perché insomma è un po' fumino, diciamo. Sì. E quando incontra l'adolescente Gary, che va a lavorare per lui, un ragazzo che cerca di sfuggire a una situazione familiare difficile col padre che lo picchia. Tra l'altro, ho scoperto una cosa: il padre figura nel film potentissima, un mostro assoluto, ubriacone,
picchiatore, alcolizzato, senza morale. Ebbene, questo personaggio è stato, ho scoperto cercando in rete, che è stato interpretato da tale Gary Poulter, che era un vero homeless, sì, perché David Gordon Green ha preso attori mescolati a sconosciuti, un homeless che aveva al suo attivo furto con scasso, uso di droghe, diverse condanne, diagnosticato con diagnosticato con sindrome bipolare, ha fatto il militare e è praticamente ha disertato in Giappone. Abile nella breakdance, street performer, dice che durante le riprese ha fatto una grande amicizia con Nicolas Cage perché erano accomunati dalla passione per l'heavy metal, quindi questa è la figura. E questa persona purtroppo è stata trovata morta poco dopo le riprese in un campo di homeless, annegato in 30 centimetri d'acqua con intossicazione acuta da alcol, per dire, insomma, ecco,
non è un bel modo per morire,
non è un bel modo per morire, però
il personaggio infatti era credibilissimo,
però il personaggio era credibilissimo,
cioè,
perché era esattamente
in cui
così
uccide un altro homeless, sì, per una bottiglia di vino, se non ricordo male, sì, che è di una crudeltà,
esatto, terribile.
Beh, forse se posso dire la mia, è la scena migliore di tutto il film. Cioè, non è un film che consiglierei se ci fossero alternative, ma sicuramente può essere uno dei momenti un pochino più profondi, perché per il resto effettivamente dopo un inizio che sembra addirittura ci sia un collegamento tra un passato misterioso di Nicolas Cage, ma non mi ricordo come l'attore, e un ragazzino che incontra, che è appunto il figlio di quest'homeless, quindi come se ci fosse un collegamento, eccetera eccetera, poi un pochino si perde, cioè si perde perché diventa un ripetersi di probabilmente frustrazioni che sono comprensibili per quello che è la storia di quel personaggio, ma che forse rimangono sempre sospese sul livello che, sì, può darti la visione che anche lì, cioè se vuoi c'è il collegamento con tutto, può cambiare, c'è sempre la redenzione, ovviamente c'è un percorso che compie il protagonista.
Diciamo che l'American Dream è preso dalle parti opposte,
c'è una catarsi importante, vabbè, comunque sì, anche qui è abbastanza prevedibile per chi ha presente il genere, perché non è che poi ci sorprenda più di tanto.
Lo schema del cinema americano alla fine è abbastanza rigido su
qui,
certi passaggi.
Possiamo aggiungere che anche è una cifra dello stesso regista.
Ragazzi, uno per volta.
È una cifra dello stesso regista, perché pensando a Mangalorn, come si dice, anche lì c'è questo passato che ritorna, che ossessiona,
sì,
il protagonista. Forse David Gordon Green è ossessionato dal suo passato.
Chi
può dirlo? Forse lo potrebbe dire solamente Freud.
Sto cazzo!
Non è tra noi.
Si canalizzare Gordon Green a distanza.
Non è tra noi, però lo inviteremmo sul nostro lettino.
Comunque, una domanda
L'asno
da porsi.
Potrebbe farlo,
Una domanda da porsi, visto che stiamo andiamo verso la fine di questa discussione. Perché a Perugia non è uscito questo film? Noi ne stiamo parlando, ma a Perugia non è uscito.
Io l'avrei fatto, se avessi avuto la possibilità di programmarlo, l'avrei fatto, perché al contrario di quello che ha detto il nostro caro direttore, è un film che mi sento di consigliare per tanti motivi.
È un film che potrebbe andare anche in multisala volendo, non è poi così.
Ce ne sono andati di peggio, voglio dire.
No, di peggio nel senso a livello di nicchia, insomma.
Sì,
non è così di nicchia, appunto.
Non è così di nicchia. Io non so quanto ha incassato negli Stati Uniti, magari poi lo vediamo su IMDb, però la cosa interessante di questo film è che ci apre ad una certa cinematografia che è caratteristica del cinema americano, come diceva prima il buon Smith, ma purtroppo in Europa, perlomeno in Italia, gira molto poco. Quello fu l'anno anche di Texas Field, se non ricordo male.
No, Texas Killing Fields, infatti mi ricordava un po' quel film, quello è di qualche anno prima, questo è l'anno scorso, abbiamo visto Texas Killing Fields, era tipo
scorso.
3 anni fa, no,
cioè,
tu
no.
Scherzi, no. Era l'anno di Killer Joe.
Comunque questo sud degli Stati Uniti, che sembra il luogo dove si sono radunati violenti, carnefici, criminali, stupratori. Non a caso tu citavi la serie
Louisiana.
La serie, ricordacelo,
True Detective,
appunto, girata in Louisiana,
nei Bayou. Va bene, ragazzi, comunque
consigliamo di vederlo
se riuscite a vederlo. Se non esce al cinema, ci sono altri modi per vederlo, ovviamente legali, ve li consigliamo,
certo. Ma facci sentire un pezzo musicale.
Ma sentiamo un pezzo. Prima di tutto ditemi una cosa: siete superstiziosi? Perché lo sapete che oggi è venerdì 17?
Lo sappiamo, ce ne siamo accorti stamattina. stamattina, voglio dire, non è che, o ieri sera, insomma.
Non è un problema per nessuno.
È anche il compleanno di Luca Gatti oggi.
Tanti auguri a Luca Gatti.
E sti cazzi! Nel venerdì 17, dicevo, non nel compleanno. Tanti auguri a Luca Gatti. Detto questo, per celebrare questo venerdì 17, mettiamo un pezzo tratto da venerdì 13, perché venerdì 17 non l'hanno fatto, quindi dobbiamo mettere venerdì 13. E quindi ci ascoltiamo. Tic 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 tic, sta per scoppiare una bomba con gli Hives. Tic tic boom. Vai. Partra un fatic e abbiamo
alta classe,
che regista.
E abbiamo, dovremmo avere, se non ci sono problemi tecnici.
Scusa,
il nostro
Lucas, abbiamo, sì, dimmi. Abbiamo raggiunto lo stesso numero della gente presente in studio di ascoltatori.
Sì, l'abbiamo superato, sta andando molto bene. Abbiamo in linea il nostro professore, vero professore?
Purtroppo sono in linea e mi rendo conto che questa classe è sempre più alla deriva, non so più ormai quali rimedi autorizzati prendere, ma ormai siete sempre più, come usare un eufemismo con voi, siete sempre più alla, verso un cinema che non vi compete, verso un'ironia
professore,
che non vi si confà, insomma, vabbè, continuiamo così a distruggerci entrambi vicendevolmente il venerdì.
Professore, scusi, Laszlo le voleva dire qualcosa.
Professore, perché prego, non prende un aereo dalla sua alcova e si precipita qua per la prossima puntata? Così almeno può darci questa lezione di vita e di cinema in diretta.
Lezio magistrale.
Salve ragazzi, come tutto bene ragazzi? Molto bene ragazzi, sì, io evito direttamente gli appunti dell'Aslo e vorrei più che altro parlare di... Ecco, oggi il mio intervento è legato alla capitale, la città eterna, la Capo Mundi, Cinecittà, la festa del cinema. Insomma, voi lo sapete già, io sono un reazionario, non sono molto contento ed amante dei festival. Ci mando il mio domestico, esperto di cinema orientale, molto amico di Marco Müller, che mi racconta i film. Però, come dire, d'altro canto dovremmo pur parlare di qualcosa, e io vorrei parlare proprio del fatto che se i festival non hanno senso, quello di Roma un senso ce l'ha, e serve a dimostrare appunto che i festival di senso non ne hanno proprio. È il paradigma del non senso del festival, e che il festival ha bisogno di un miracolo per risollevarsi lo testimonia il fatto che ad aprire la kermesse sia stato un film in 3D sulla canonizzazione non di un papa, bensì di due pontefici, e che poi sia ormai alla frutta e che abbia rifiutato un film su Califano del nostro carissimo amico e regista Stefano Calbagna. Insomma, di carne al fuoco ce n'è parecchia, diciamo così, quindi vorrei procedere all'analisi dei due film in questione che io, oltre al mio domestico, ho visto. Preceduto da una campagna stampa molto aggressiva, stile Sin City 2, una tonaca per cui uccidere, il film religioso racconta di un giorno, di un momento cruciale nella storia, la cerimonia di canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Come tutti i film che hanno fatto epoca, basta una data, un numero, una cifra per poterli collocare nell'immaginario collettivo e cambiare il corso della storia del cinema. E così da oggi, 27 aprile 2014, la beatificazione sarà di spalla a film come 2001 Odissea nello spazio, 1997 Fuga da New York, 11 settembre 2001 World Trade Center. Come tutti i film di questa potenza, la visione è un viaggio nell'immagine, un'esperienza dello sguardo, un percorso nello spazio del mito. In questo senso la scelta del 3D è senz'altro vincente. Il regista ha partorito un mondo immaginifico senza precedenti. Ad un certo punto siete quasi tentati di spostarvi per evitare le file di suore dai volti sudati. Siete quasi colpiti dalle aste delle bandiere che valchirie polacche sventolano davanti alla macchina da presa. E poi sembra quasi di toccare il panino alla mortadella dei fedeli venuti in autobus dalla Romagna. L'utilizzo del 3D è sorprendente, tanto da farvi entrare nel mondo caotico di Piazza San Pietro, talmente incredibile nella sua straordinaria forza visiva che al confronto il mondo di Pandora, di Avatar, sembra un film in stop motion. Ed infatti, se Cameron con Avatar ci portava banalmente in una giungla pluviale abitata da alberi alti 300 metri, da mostri giurassici o futuristici, i registi del film religioso ci danno sfogo alle fantasie oltre ogni immaginazione. Brufolosi ragazzi dell'azione cattolica con chitarre e mamme a seguito, proteiformi sagrestani in sandali da processione, temibili vecchiette dallo sguardo grifagno che tengono strette le borsette, esaltati fanatici visionari che danzano senza requie. E qui va citato il lavoro sull'immagine, non solo ma anche sull'audio. Sembra quasi di sentire l'alito agghiacciante dei preti che cantano lodi a squarciagola dalle tre di notte, come una sorta di trance misticheggiante, creature paurose e al tempo stesso splendide, tutte mostruosamente credibili grazie ad un utilizzo degli effetti speciali che mai aveva raggiunto livelli di questo tipo. Un film da una mille e una notte di conclave, diciamo così. E poi la trama. Su questo mondo parallelo al nostro, l'opera struttura una storia semplice, estremamente scontata, ma di una forza e di un impatto emotivo travolgente. La canonizzazione nello stesso giorno di due papi diversissimi tra loro e che probabilmente se si fossero incontrati non si sarebbero nemmeno salutati. uno che voleva smascherare fanatici deliranti sattoni buttandoli fuori dalla chiesa, l'altro che con Milingo, Međugorje, Padre Pio li riprendeva dentro il seno della chiesa e li portava ad icone e da simbolo. Una trama lineare che però si sviluppa tra effetti incredibili, un livello superiore tanto da trasformare la fruizione cinematografica in funzione cinematografica, tanto da andare oltre la semplice visione approdando alla santificazione, dalla messa a fuoco alla messa in loco. Epico, romantico, commovente, drammatico, fantastico, tecnologico, teologico. Questo è il film. Ma due parole anche sul capolavoro ingiustamente tagliato di Stefano Calvagna. Il giovane regista, inutile dirlo, è il nostro Abel Ferrara, regista maledetto, odiato ed odiante, che ci ha già regalato perle come Il Lupo, dedicato alla figura di Liboni, un bratile eroe tragico che senza reale motivo sparava alla gente per cazzi suoi. Ora si è cimentato con un personaggio simbolo della poesia e della controcultura romana. Califano, L'ultimo concerto, è un'opera che fa impallidire il giovane favoloso di Mario Martoni e messo all'angolo Pasolini dello stesso Ferrara. Un'opera che racconta di come Califano fosse capace da sempre di farsi carico del male oscuro che ammorba il mondo come un virus, traducendolo nelle sue canzoni e con testi come Alla faccia del tuo uomo, dove racconta le gesta erotiche di un noto zoccolone romano che cornifica il marito con tutti. È il film del genio Calvagna in bocca a passaggi sotterranei, inconsci collettivi e privati. Vorrei proprio citarvi le parole di sei nemico, non me porta a casa. Quando ci andrò mi inventerò una scusa, non ce la faccio più con la figlia, mia moglie che mi aspetta sempre sveglia. E questo è proprio un brutto segno se io me ne vergogno e sto pensiero mi fa mozzar fiato, sapranno un giorno che sono alcolizzato. Parole che lasciano il segno e, diciamo così, la trama lascia il posto all'immaginazione. Chi Calvagna si lancia in un delirio incredibile. È l'ultima sequenza in cui a tutto schermo il volto di Califano dice non mi rompere i coglioni, diciamo così, chiude la parabola del formato canzone e del formato cinema del Novecento. E uno si chiede perché sia stato escluso questo film dalla festa del cinema, una festa del cinema che allo stesso tempo esclude Calvagna ma dà il Marco Aurelio alla carriera a Thomas Millian, il personaggio che con giochi, con calamber linguistici diceva mosso uccelli aspri, che bordi non mosso cazzi amari. Ecco, vorrei chiudere con questa frase. Vedendo il premio alla carriera al sodale di sempre, il buon vecchio Bombolo si starà scorreggiando nella cassa da morto. Arrivederci, ragazzi miei.
Grazie, professore.
Anche se è visto, si è vista.
Comunque, grazie mille.
Comunque, ragazzi, siamo convinti che Matera sarà la capitale europea nel 2019.
Why?
No, perché sono sul sito Matera 2019. E
loro non lo sanno,
non l'hanno scritto. Uno gli è stato comunicato.
Ma saranno impegnati a festeggiare, dai.
Stanno tirando sassi.
Chissà chi è arrivato.
E da chi è arrivato in questo momento?
E da domani rotoleranno teste.
Allora, io volevo dedicare la mia musica in HD, la rubrica di questa settimana, a fondamentalmente l'Eptacaglio.
Scusa, no, posso. Dai, scusa.
Cioè, mi ha interrotto, no. È una parola difficilissima da pronunciare, ci stavo di uscire.
No, soprattutto ti ha interrotto dopo un secondo. Cioè, è il record di Lalo. No, interruzione aspetta, di musica no, in HD. Aspetta, dopo...
Posso proporre una cosa? Un applauso a Lalo che ci dà sempre grandi soddisfazioni.
E aspettate, perché il meglio deve ancora venire. Il motivo per cui ti hai
perduto. Esatto. Questi hanno vinto, cioè Matera ha vinto su Perugia, su Siena, presentando nel dossier addirittura la manifestazione Balconi Fioriti. E ho detto tutto.
E allora gli altri che cosa non no, avevano presentato?
Immagino, non oso immaginare i dossier degli altri. Viva la cultura!
Vabbè, la cultura. La cultura.
Vuoi allora, mettere un balcone fiorito?
Lasciamo la parola al director che per una volta ha tempo di fare tutta la sua...
Non succederà, immagino.
Visto che abbiamo trascurato l'argomento, abbiamo passato un pezzo, tra l'altro tratto da venerdì 13 e oggi venerdì 17, quindi diciamo siamo anche andati molto di fantasia, però giustamente l'eptacaidecafobia, ecco era quello che stavo dicendo prima, è un qualcosa di reale, quindi la gente che teme il venerdì 17.
Ma la gente devono saperlo.
Noi che abbiamo fatto il classico abbiamo già decifrato la parola.
Chiaramente, eptadeca.
Eptadecaidecafobia.
Perché è giorno. Però lì è latino, non siamo.
Infatti viene dal latino.
Ma tu non ci appunti, scusa.
No, io non sto leggendo niente.
Eptadeca
è 17.
L'intellettuale Simone Rossi.
E allora diciamo Entiropita paracalò.
Che sia un dialetto
sconosciuto.
Penso che abbiamo raggiunto il momento di scacciafiga più alto di Bartolo Fabrizio.
Abbiamo tutti interrotto.
Torniamo al director e non interrompiamo.
E a Matera stanno ridendo di questa cosa.
Ridendo anche la nostra candidatura.
Basta. Allora, io sono andato a vedere cosa c'era che potevamo collegare cinematograficamente al venerdì 17 e sono rimasto un po' deluso perché al di là appunto di quel venerdì 13 celebre saga horror, che però purtroppo è venerdì 13 perché il 17 è cosa nostra, la paura del 17, mentre in quasi tutto il resto del mondo è il 13 il numero sfortunato. Il più celebre film dedicato all'argomento sarebbe Shrek a impegni per venerdì 17 e quindi non mi sembrava il caso di parlarne, ma poi mi è sovvenuto ricercando anche un certo film del 56 diretto da Mario Soldati, ovvero Era di venerdì 17, che fondamentalmente non è altro che un remake di un film ancora più vecchio, ovvero Quattro passi fra le nuvole, film di Blasetti interpretato da Gino Cervi, che poi per capirci è quello che è stato rifatto nel 95, rifatto nel senso è stato riproposto con Keanu Reeves che copriva il ruolo di Gino Cervi, ovvero Gino Cervi il profumo del mostro selvatico. Questa cosa mi ha portato fondamentalmente a ripescare una pellicola che secondo me, al di là del venerdì 17, meritava una citazione, meritava una chiacchierata. Infatti, visto che il tempo per fortuna non è così tiranno oggi, se volete intervenire, perché sono sicuro che vi toccherò nel vivo.
Un po' tiranno è. Intervengo sottolineando che venerdì 17 la eptadeca deafonia fobia, però la porta si è chiusa dall'interno, siamo sette uomini
in diretta fino al 18,
e testosteronico 8, da cinema.
Veramente 8. Faremo il record della diretta più lunga di Bartram Fabric. Comunque non ho ancora detto di
con un grande ospite con
parlare.
Noi,
ma la smettete ragazzi, fatelo
farlo,
se no smetto.
Non bullizzate anche Michele,
se no smetto sarà tutta una farsa, assolutamente. Allora, il film in questione Accadde una notte, ovvero It Happened One Night, quindi un film più che celeberrimo, datato 1934, un film firmato da Frank Capra e che fu fondamentalmente il primo film che, per quella che poi è la famosa onorificenza, se volete, cinematografica classica, ha il record, perché fu il primo film a vincere i 5 maggiori premi Oscar, perché regia, film, sceneggiatura, attore protagonista, attrice protagonista andarono tutti a questo film di Frank Capra. Una storia abbastanza semplice, se volete, vista oggi, ovvero c'è una giovane viziata aristocratica che con un padre che vuole impedirle di sposare l'uomo che lei voleva, scappa tuffandosi dallo yacht di famiglia, prende il treno sulla stazione, l'autobus scusate, sul bus incontra un certo Peter Warne, quindi un giornalista senza soldi che era appena stato licenziato, vanno verso New York in una serie di vicissitudini, litigi, succede un pochino di tutto, E alla fine, ovviamente, si scopre quando stanno per sposarsi, lei e il primo uomo che voleva sposarsi, si scopre che in realtà lei amava questo giornalista, insomma, un qualcosa, un finale, se volete, un po' shakespeariano, perché poi loro non sanno di amarsi a vicenda. Comunque, sicuramente una pellicola che, nonostante siano passati tanti anni, vale la pena sempre guardare. La cosa particolare è che fondamentalmente questo film ha dato inizio ad un genere, se volete, perché Capra fu il primo a usare autobus e motel come sfondo, quindi questa storia di viaggio fondamentalmente altro non è che il primo film di viaggio, quindi il film on the road della storia, un prototipo che poi, come sappiamo benissimo, è stato assolutamente ripreso in decine e decine di pellicole. Ah, tra l'altro, una delle gag più famose di questa pellicola è quando stanno facendo l'autostop e lei insegna a lui quanto sia più efficace una bella gamba rispetto ad un pollice. Questa è una delle film di Accadde una notte più belle. Da dove viene, visto che io parlo sempre di pellicole legate a dei libri? Da un racconto breve di Samuel Hopkins Adams, che era un giornalista investigativo, uno dei più famosi, se volete, di quella corrente, nato alla fine dell'Ottocento, nel 71, quindi comunque stiamo parlando di cose di altri tempi. Venne letto su Cosmopolitan da Frank Capra questo racconto, lui lo trovò molto innovativo, e fondamentalmente la cosa più bella di questo film è che, come Capra ricorda nella sua autobiografia, fare un film sulla realizzazione di Accadde una notte sarebbe più divertente del film stesso, ovvero ci furono una serie di vicissitudini incredibili per questo film. Io una in particolare l'ho voluta citare, nel senso che trovarono molto difficoltà per individuare degli attori e delle attrici che accettassero questo ruolo. Alla fine il ruolo femminile andò a Claudette Colbert, e Capra, per averla le promise di realizzare il film in 4 settimane, cosa che poi successe, lui spese pochissimo, $325,000, che erano veramente la metà di un film con basso budget all'epoca. E invece il protagonista maschile fu niente proprio di meno che Clark Gable, che fu diciamo costretto a fare il film perché era visto da uno dei capi della Golden Mayer come un lavativo, e quindi, diciamo, come una sorta di punizione, lo mandarono lì. La cosa bella fu che attore e attrice, ovvero Clark Gable e Claudette Colbert, no, litigavano parecchio, al di là dei cenni che ti vedono in diretta, di questi cenni di Smith. Loro litigavano veramente, e Capra fu bravissimo a cogliere questa tensione per poi buttarla nella pellicola.
Capra fu bravissimo, punto.
Punto, sì. Cos'era questo?
No, nel senso che Capra è
per dire che era bravo,
è un grandissimo, ma no, io stavo parlando di questa cosa.
Ci teneva a dirlo.
È alto nei concetti, adesso è facile scherzare. L'Aslo è alto nei concetti.
E usa il passato remoto.
Infatti, allora, io però, visto che ovviamente non c'era da tirare fuori un brano dal 34, eccetera, eccetera, ho detto torniamo al venerdì 17, così chiudiamo il cerchio. E ho scoperto che esattamente 80 anni fa, ovvero nel 1934, il 17 ottobre, nasceva un musicista molto importante. Parlo di Rico Rodriguez, un trombonista. Sì, l'applauso lo faccio dopo quando mettiamo anche il pezzo. Un trombonista, diciamo, tra i più importanti del genere ska, soprattutto ska e reggae, uno che scrisse veramente la storia, e scrive tuttora perché è vivo, del trombone. E fondamentalmente considerate che quando Bob Marley fece il tour europeo del 78, Rodriguez era quello che gli apriva i concerti.
È la qualità!
L'anno dopo lui risuonò un pezzo che aveva già registrato 10 anni prima, un pezzo dell'inglese Dandy Livingston, che venne riproposto 10 anni dopo, quindi nel 79, da una band che si chiama Specials. Questo brano è A Message to You, Rudy, quindi fondamentalmente forse il brano che gli ha aperto la carriera, e beh, insomma, dietro c'era lui. Considerate che la Trojan, l'etichetta forse più famosa di questo genere musicale, l'ha onorato qualche anno fa con una doppia antologia, non qualche anno fa, esattamente 10 anni fa, Trombone Man. E lui, dopo questa doppia antologia che usciva il giorno del suo 70° compleanno, ha continuato imperterrita a suonare, suona ancora in tutto il mondo. Una delle cose più carine che ha fatto è stata andare in Giappone e registrare insieme a tutte le più forti band ska giapponesi, perché lì in Giappone ancora lo ska va veramente di brutto. Quindi abbiamo deciso di omaggiarlo anche noi, mettendo un bel pezzo che ha registrato con la Tokyo Ska Paradise Orchestra. Parliamo di Love, e questo è Rico Rodriguez,
Ska Bawawa Tokyo.
Tardissimo ma immancabile l'appuntamento con la clamorosa agenda cittadina del nostro Laszlo Kovacs. O Kovacs, vai
al cinema Méliès. Finalmente arriva con un po' di ritardo, ma benvenuto. Io sto con la sposa, un film documentario da vedere assolutamente. Sabato e domenica, Giro Tondo, il cinema per grandi bambini, presenta Winx Club, il mistero degli abissi. Andatelo a vedere,
dai, che spacchi tutto.
Sì, a Sant'Angelo, La moglie del cuoco. E soprattutto il film Party Girl, che c'è sabato e domenica e poi nei giorni successivi, ma che vi consiglio di vedere perché fu la sorpresa di Cannes dell'anno scorso. Al cinema Zenith abbiamo detto Il giovane favoloso, tutta la settimana, dunque prendetevi il vostro tempo e andatelo a vedere. In multisala ne abbiamo parlato in trasmissione, prosegue la grande cavalcata di Lucy verso il trionfo cinematografico. Noi vi consigliamo assolutamente di vedere Un milione di mani per morire West, Tutto può cambiare e ovviamente è fuori nevica di Vincenzo Salemma. Detto questo, vi faccio
fratelli unici no.
No, fratelli unici. Detto questo, vi faccio notare che la prossima settimana hanno già annunciato sui loro rispettivi siti il film Il sale della terra, sia il cinema Meliesse che il cinema Zenith. Vediamo chi la spunta.
Non ci credo, l'hanno annunciato entrambi?
Sì.
Ma allora io proporrei un Toto.
Vediamo chi la spunta.
Votate, chi, votate chi lo farà, un Toto Cutugno. Tutto qua? Finito?
Ma volevi corto, l'ho fatto corto.
No, è stato...
Tutto molto molto bello. Bravissimo.
Siamo sforati di poco, non mi dire.
Pochissimo.
Ma che meraviglia. Pochissimo, incredibile. Beh, a sto punto che dite? Andiamo a festeggiare come il cane di Betto questa vittoria della...
Ma è un grande autore.
È vero, vero. Grande autore. Questa Perugia
e le teste rotoleranno come sassi.
The Rolling Heads anziché The Rolling Stones. E a questo punto, come al solito, non ci resta che ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director.
Sì, ma scritto dove però?
Sulla carta. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani e la vocalista tonica Martik Seidel. Grazie agli ospiti Lorenzo Vignoli, al professore, a Simone Rossi, a Daniele Pampanelli e all'uomo al confino, Andrea Vincigrucci. Finalmente venerdì, noi andiamo a controllare cos'è che emette quello strano bagliore che fa risplendere il fienile. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!